Radio Orizzonti in blu, la radio che ascolta me.
Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Eccoci di ritorno, cari ascoltatori. Sempre con me c'è Marco che prosegue in questa sua descrizione del paese del sol levante. Oh, a proposito, se l'hai visto il sole levarsi?
Qualche giorno sì.
Per cui parliamo del Giappone e dei suoi aspetti più caratteristici. Abbiamo sentito il mangiare, l'abitare, tante cose. Adesso volevo chiedere qualcosa sui trasporti, perché mi è stato detto che sono non solo efficienti ma anche interessanti. E poi proseguiamo. Intanto dimmi un po' come ci si sposta. Vabbè, hai detto in Tokyo 32 milioni di abitanti, metropolitana ovviamente, ovunque, chissà quante linee ci sono.
Sì, ce ne sono tantissime e le linee metropolitane di Tokyo non sono come da noi, cioè non sono tutte sotto un'unica organizzazione, un'unica istituzione, ma si dividono a seconda di diverse compagnie che le gestiscono. Quindi è una cosa semplice ma complessissima, perché la Yamato Line ha il suo biglietto, mentre invece la Yamanote Line ha un altro biglietto. Però generalmente quando si va in Giappone per diversi giorni, anzi diverse settimane, si fa quello che si chiama Japan Rail Pass, che è una sorta di biglietto simile al nostro biglietto dell'Interrail.
Sì, con che il vale quale, per tutto.
Sì, si possono prendere i treni ad alta velocità, che sono il principale mezzo per spostarsi nel paese, e tanti di queste metropolitane che sono gestite proprio dalla JR, che è la stessa società che gestisce tante di queste linee ad alta velocità e che dunque insomma funziona,
sì,
un po'.
Praticamente uno non deve continuamente tirar fuori il biglietto diverso, praticamente no. Ha questo tesserino che sì, gli permette di...
Ha questo tesserino, poi oltre a questo naturalmente ci sono in tanti posti diversi da Tokyo, da Kyoto,
certo,
che hanno le linee della metropolitana, gli autobus, e anche questi sono molto capillari, molto efficienti, molto puliti, e dove c'è un autista che fa anche da controllore del biglietto. Bisogna si sale sempre da una parte, si scende sempre da una parte, e quindi molto spesso si salda poi o con una sorta di carta prepagata, che è una sorta di abbonamento che tutti hanno, che può essere utilizzata anche per comprare le cose nei supermercati, cioè ha un po' un utilizzo più esteso rispetto a quello del solito mezzo di trasporto. Quindi oltre agli autobus appunto ci sono queste linee della metropolitana, che Tokyo di fatto si appoggia sulla propria rete di metropolitane.
Immagino.
A Tokyo non c'è spazio, e quindi una delle caratteristiche che si vedono sono anche le macchine. Le macchine in Giappone sono diverse da quelle nel resto del mondo, perché sono le cosiddette kei car, cioè le municipalità che hanno poco spazio, Tokyo in primis, negli anni hanno dato delle regole affinché le macchine fossero molto più piccole delle macchine che tradizionalmente noi vediamo oggi,
sì,
nelle nostre città
di famiglia.
Naturalmente uno può comprare una macchina più grande, ma le tasse sono altissime, ma soprattutto in Giappone per avere la macchina a Tokyo bisogna avere il posteggio, cioè tu devi avere il posteggio incluso nella tua abitazione o devi avere un altro posteggio.
Sì.
E questi anche variano di dimensioni, per cui ci sono queste kei car che sono macchine di dimensioni molto ridotte che però sono popolarissime in,
certo,
Giappone. Quindi questa è la stragrande maggioranza del parco auto che si vede in giro per Tokyo, a parte le macchinone che poi ci sono per chi se le può permettere.
Certo.
Però generalmente ci si sposta con il trasporto pubblico, che è ultra efficiente. Il trasporto pubblico è ultra efficiente perché c'è proprio una grande infrastruttura dietro, nel senso che per esempio su ogni treno che arriva, anche quelli interurbani che fanno un po' a metà tra,
sì,
i treni ad alta velocità e le linee della metropolitana, ci sono delle persone sul binario che distribuiscono le persone, dicono, ti guardano il biglietto, guarda che tu hai l'altra carrozza, perché i treni sono e devono essere molto puntuali, per cui non ci si può perdere tempo ad aspettare una persona che non ha capito dove deve salire.
Dove stare.
Quindi sono tutti molto pronti.
Organizzati.
E organizzati, ci sono le linee per terra dove ti devi mettere ad aspettare per far scendere, dove ti devi poi indirizzare quando sei sceso.
Mamma
Quindi,
mia.
Quindi bisogna capire anche in maniera rapida quando
sì,
si viaggia
sì.
lì. Quando ci si sposta in Giappone ci si sposta appunto sui treni ad alta velocità, tra cui quelli più famosi che sono gli Shinkansen, che sono dei treni simili naturalmente ai nostri Frecciarossa, però il Giappone è estremamente collegato bene, quindi tutto il Giappone è raggiungibile più o meno con questi treni, almeno le principali città del Giappone ad alta velocità, tant'è vero che si può in circa 6 ore passare da Fukuoka a Tokyo, quindi attraversando da sud a 2/3 del nord in 6 ore di viaggio continuo. Sono appunto estremamente puliti e hanno i due aspetti che avevamo ricordato nella puntata precedente, cioè il Giappone come paese della cura e dell'etichetta. Sono curati, ma c'è anche, perché sono puliti, puntuali, sì, molto efficienti. Però c'è anche una etichetta che tutti devono osservare in maniera abbastanza precisa. Per esempio, le suonerie del telefono sono silenziate anche in metropolitana, cioè non si può disturbare nessuno con il proprio telefono.
Figurati.
Quindi al massimo si possono vedere le cose con le cuffie, però ti ricordano più volte di silenziare il telefono. Poi ci sono altre cose, per esempio una cosa che colpisce è che i controllori in realtà non controllano i biglietti, ci sono le macchinette, ma in realtà insomma qualcosa che non impedirebbe il salto del tornello, ma nessuno lo fa, ecco, quindi
sì,
tutti le passano, ma non c'è grande bisogno di controllo. Ma il controllore quando passa per ogni carrozza, alla fine della carrozza si gira, si inchina, che è tradizionale, è una forma di rispetto e di saluto in Giappone, ai passeggeri, si rigira e passa all'altra carrozza.
Cioè ti saluta.
Ti saluta inchinandosi, che è una cosa anche qui che insomma a me sembra molto diverso,
sì,
da quello,
okay, quello anche che solo vedi, catturare l'attenzione.
Poi mentre non si può consumare in generale niente per strada in Giappone, e non ci sono neanche cestini, per cui bisogna portarsi dietro la propria pattumiera, che a volte non ci sono proprio i cestini perché è tutto molto pulito, ma non ci sono le pattumiere, sono semplicemente in alcuni luoghi. Non si può mangiare e bere per strada, di solito è un po' mal visto, sicuramente non lo si può fare sui mezzi della metropolitana, sui treni a lunga percorrenza sì, e quindi per fare questi viaggi di solito si comprano questi box, che sono l'equivalente delle nostre schisce, che sono i bento nelle, sì, stazioni, che hanno diversi prezzi, a volte hanno, sì, i fritti,
c'è dentro
quelli
di tutto,
il riso,
sì,
il sushi,
sì,
le cose così,
cestini
e che
da
si
viaggio,
mangiano proprio durante il viaggio con il treno.
Hai
veloce.
Capito. Quindi non c'era un vagone ristorante o un vagone bar sul treno?
No.
Chi sale si siede al suo posto e lì resta?
Lì resta.
E fa il piacere tutto, di restare lì.
Sì, è tutto con la prenotazione.
Se no non gli fanno l'inchino.
Siccome a volte ci sono delle coincidenze molto strette, magari 7-8 minuti tra un treno e l'altro su un altro binario, anche lì è tutto organizzato in maniera molto precisa. Prima di arrivare alla stazione dicono arriveremo fra 6 minuti alla stazione D, se tu devi scendere comincia a prepararti, non prendere le valigie dopo, prendile prima e preparati che stiamo per scendere perché ci sono pochi minuti. Tu scendi, c'è una persona che dice: chi deve prendere la coincidenza di qua deve andare di là, ti danno anche un po' di dai.
Sì.
Però l'altro treno, cioè,
lo prende.
Mentre qui, insomma, cioè, come dire,
sì, vai a Garibaldi, ti perdi.
No, viaggio molto e quando francamente vedo che nel biglietto ci sono coincidenze di 7 minuti, è una roulette russa,
sì,
prendere,
sì,
la coincidenza.
Sì, è vero.
Lì invece puoi essere relativamente sicuro che nella stragrande maggioranza dei casi effettivamente riuscirai a prendere.
Ma è interessante perché insomma anche questo è un sintomo di efficienza sicuramente.
Sì, è un sintomo di efficienza che secondo me poi si riflette in un'altra cosa che secondo me si vede molto in Giappone e che qui forse purtroppo si vede un po' meno, sempre di meno forse, e cioè il fatto che le persone che svolgono anche funzioni tutto sommato umili nel mondo lavorativo giapponese, l'autista dell'autobus, il controllore dei biglietti,
sì,
chi pulisce la stazione, in realtà sentono di avere, oltre a un lavoro personale, una missione sociale.
Sì.
Cioè un ruolo sociale molto importante. Il fatto che questo sistema stia in piedi, da cui dipende il benessere collettivo,
certo,
è un lavoro importante, anche se tu fai il controllore dei biglietti.
Certo.
E quindi questo lo si vede nel fatto che per esempio ci sono tanti giovani che fanno questo tipo di lavori, non sono e lo
sì,
fanno,
non lo ritengono, non si ritengono sminuiti perché fanno il controllore sul treno.
Sì, questa è la sensazione che ho avuto io, è perché è
un ruolo sociale,
è un ruolo sociale importante, senza il quale non funziona tutto,
certo,
il resto. Quindi
questa coscienza di essere civicamente utile.
Sì, c'è una dimensione del bene collettivo che è importante.
Che noi purtroppo non abbiamo, non abbiamo neanche nei condomini. Quello che è di tutti non è di nessuno, quindi...
Al suo lato figurarsi. Negativo nel fatto che a volte schiaccia l'individuo nel ruolo sociale. Però il ruolo sociale c'è, cioè il bene comune è qualcosa di tangibile che
Comunque,
tu vedi in giro.
In generale, ti è sembrata una popolazione felice?
Ma questo è molto difficile da dire, difficile rispondere.
Forse serena. Ecco.
Hanno diciamo così dei momenti di serenità, sicuramente dei momenti di felicità. Nelle grandi città la pressione anche lavorativa è gigantesca,
appunto.
Per cui le persone, quando tu le vedi arrivare alle 9 di sera in stazione, non hanno la faccia della felicità di ritorno
dalla
giornata in ufficio. Però hanno altri modi di vivere la loro vita, la felicità, e anche di sfogarsi. Per esempio, una società molto ordinata, ma dove il consumo di alcol, per esempio, ha alcune regole, anche qui, tutto secondo etichetta. Per esempio, andare a bere dopo il lavoro o mangiare in questi ristorantini con i colleghi è qualcosa che si fa molto spesso, ma è anche qualcosa dal quale non ci si può chiamare fuori, in un certo senso. Quindi, se tu non vuoi, ci devi comunque andare, perché fa parte sempre della cosa lavorativa.
È già.
È anche un momento di sfogo, quindi difficile rispondere, forse perché anche il concetto di felicità è un po' diverso.
E può essere, può essere.
A più livelli, non solo individuale.
E la povertà?
Ma allora, la povertà nelle grandi
città
quasi non esiste, cioè non c'è. Parlavamo per esempio dei bagni pubblici.
Sì.
È chiaro che fare un bagno pubblico a Tokyo è un qualche cosa che ha delle caratteristiche diverse rispetto a una città italiana, dove magari, insomma, la stessa struttura dopo 3 mesi, diciamo così, sarebbe in uno stato di manutenzione differente e anche di rispetto collettivo. Quindi no, la povertà è scarsissima, quindi ci sono pochissime persone senza una fissa dimora in giro, almeno che si vedono. Questo non vuol dire che non ci siano, c'è una grande epidemia di solitudine in Giappone, per esempio, delle persone magari molto anziane che rimangono da sole senza eredi. È una popolazione che, come noi, è molto simile a noi, invecchia sempre di più. Nei posti più fuori e rurali
è diverso,
tendono a disabitarsi questi luoghi, quindi la povertà si vede di più, perché meno persone ci sono, meno ha senso avere un negozio, per esempio, no?
Certo.
E a mantenersi. Però detto questo, è una società comunque molto ricca. Il Giappone sono circa, in Giappone 120 milioni, quindi il doppio di noi. Ma non è molto più grande il Giappone dell'Italia, forse sì, è più grande, ma non è il doppio dell'Italia.
Sì.
E quindi, insomma, sono densamente popolate queste aree. Tokyo è una città sconfinata.
Immagino.
Ma è contemporaneamente una città molto ordinata, una città nella quale, tra l'altro, è una delle più sicure al mondo. Cioè, in Giappone non esiste la criminalità.
Mamma mia.
Praticamente, almeno sotto
certi
la
aspetti.
Definizione di criminalità che noi siamo abituati magari a incontrare nella nostra vita quotidiana, praticamente non esiste. Se ti cade il portafoglio ti rincorrono per dartelo, se tu lasci una cosa sul treno c'è un servizio apposito, te la ridaranno appena la trovano. Quindi è un paese anche molto sicuro da questo punto di vista.
Sì.
Ci sono altri aspetti diversi, negativi, però questi
immagino
sono.
Immagino. Senti, io volevo spendere una parola sui giardini. Sui giardini che sono una parte così affascinante di questo paese e a cui i giapponesi tengono tantissimo.
Tengono tantissimo e...
Ma perché è il loro luogo di relax, è il loro luogo di meditazione, è il luogo dove si sentono in pace, o proprio per una questione estetica di proporzioni, di...
Ma forse una convergenza di tutti questi fattori. Allora, il Giappone è non solo il paese della cura e dell'etichetta, è anche il paese della tradizione e dell'identità. Quindi l'identità giapponese, malgrado la grande modernità cui associamo il Giappone, Tokyo è una città molto moderna, per certi versi fantascientifica in alcuni suoi aspetti, è un posto dove le persone tengono molto all'identità. Che cos'è l'identità giapponese? Che poi è un qualche cosa di derivato molto spesso dalla Cina e dalle tradizioni a sua volta indiane. Per esempio il buddismo zen, che è entrato appunto in Giappone, ha creato dei templi bellissimi di cui il Giappone è costellato, sono veramente, veramente fantastici, ha portato poi anche proprio la filosofia zen, a cui sono ispirati molti dei giardini. Quindi molti dei giardini tradizionali, ce ne sono diversissimi. A Tokyo ce ne sono due molto belli, il giardino Gion e un altro sempre vicino al centro, che era quello voluto da uno shogun, che era il reggente del passato, privato. Poi era una società nel passato, questo è un altro capitolo, profondamente preoccupata delle occasioni di omicidio, di assassinio, per cui questi giardini sono enormi, curatissimi, ma circondati da mura e a volte da un fossato con dell'acqua, per far sì che se lo shogun gode del giardino non ci siano degli assassini nascosti, per esempio.
Terribile.
Quindi è anche strutturato in questa maniera, per essere bello, certo, da vedere, ma sicuro da utilizzare, per evitare i complotti. Tantissime cose in Giappone sono costruite così. I castelli hanno le assi che scritte l'hanno apposta. Le bacchette ci sono per non avere i coltelli a tavola. I soffitti sono bassi per evitare di estrarre la spada, che ha una certa lunghezza che poteva essere portata solo da alcune persone, perché era una società della cospirazione. Comunque nel passato,
che strano,
shogunati e i daimyo, i vari signori locali, temevano gli assassini.
Sì, ma anche il nostro feudalesimo era più o meno così, voglio dire, suddiviso in vari poteri minori, però non avevano, sì, facevano i castelli col fossato, però non avevano queste manie di complotto. Loro un'altra anima.
Un'altra anima, chiaramente. Però tornando appunto ai giardini, ce ne sono di magnifici. Quello forse più bello che abbiamo visto si trova a Kanazawa, che è una città del nord, tra il mare e le Alpi giapponesi. È un giardino, il giardino Keikouren, credo di pronunciarlo giusto, ma se cercate giardino tradizionale giapponese Kanazawa lo trovate, lo vedete anche online. È un giardino magnifico, veramente un qualche cosa che ti allarga veramente lo spirito. Sono giardini molto curati, che hanno i loro principi, quindi c'è sempre dell'acqua, a volte hanno nella replica della natura su scala maggiore il loro principio fondamentale. E molto spesso i giapponesi amano queste cose, per esempio quando usano delle pietre nel loro giardino anche a secco, è perché quella pietra ricorda la montagna, così gli specchi d'acqua vengono costellati di pietre che ricordano le isole nel mare. Quindi c'è questo rapporto di imitazione della natura e delle sue proporzioni, che per i giapponesi è fondamentale. Vivere in accordo con la natura è la regola dell'armonia e del bello anche. E la natura, tra l'altro, non è mai programmata, cioè non è mai perfettamente simmetrica, per cui anche i giardini nella loro disposizione non hanno un ordine perfetto, che è invece artefatto, perché è qualcosa di artificiale, deve essere artificialmente asimmetrico, quindi un po' imperfetto. È in questo equilibrio che si gioca la cifra estetica di questi giardini, che sono oggettivamente meravigliosi. Ogni singola pietra, ogni singolo
ha un significato.
Per esempio le cascatelle che ci sono vengono cambiate magari centinaia di volte per suonare esattamente, per arrivare a suonare in quel modo che si sposa a quella vista, da quel particolare.
Pazzesco. Sì, cose difficili anche da capire per la nostra mentalità, però se noi pensiamo a certe meraviglie che noi apprezziamo. Stavo pensando a Caserta, alle cascatelle, alla vista della Reggia, vista dall'alto. Cioè, ci sono delle cose che però è difficile da spiegare. Il bello ognuno lo trova dove è stato educato a trovarlo, in un certo senso. Quindi se per i giapponesi la cascatella che suona in un certo modo vuol dire la perfezione, vabbè, insomma, sarà così. Perciò penso proprio che sia una bellissima esperienza quella che hai fatto e quella che ci hai raccontato. Mi riservo di ulteriormente interrogarti sulle città, su certe cose, però direi che come vista generale del paese possiamo essere soddisfatti, non è vero? Quindi ti ringrazio. Saluto i nostri ascoltatori invitandoli a proseguire l'ascolto su Radio Orizzonti in Blu, e da Marco e da Elia Ciocca a tutti un arrivederci, a presto.